Oggi puntata diversa, amici di Ottolina TV, parliamo di democrazia, elezioni e in particolare ovviamente di elezioni europee.
Oh, la sua storia è irresistibile. Allora, batterò il tutto sulla mia macchina da scrivere invisibile.
Ciao a tutti, io sono Fabio Perrone da parte di Paese Reale e questa è la 13ª puntata, edizione speciale, di Fardelle d'Italia, la nostra rubrica settimanale in cui indaghiamo falle e contraddizioni della politica italiana. Puntata speciale perché, come sapete, questo editoriale tratta di solito e analizza per via politica, in chiave politica, due o tre degli argomenti più importanti della settimana. E limitandoci solo a ricordare che è appena trascorso il 1° maggio, eppure quest'anno il numero di morti sul lavoro è ancora più alto di quello degli anni scorsi, rappresentando una vera tragedia nazionale, e dunque purtroppo finché non si risolverà questo problema rimarrà una liturgia purtroppo molto più retorica che non funzionale alla nostra democrazia, alla qualità del lavoro stesso. Bene, ci occupiamo adesso, a poco più di 30 giorni dal voto, delle elezioni europee. Elezioni europee che soffrono un problema molto grave di scarsa partecipazione al voto. Problema che in generale attanaglia tutte le democrazie europee e tutte le tornate elettorali. Si ricordano tutti che Giorgia Meloni è stata eletta nel 2022 con un'affluenza di poco superiore al 63%. Bene, rispetto a questo dato, che pure è più basso delle altre politiche, però pochissimi ricordano che alle amministrative, in generale, salvo accorpamenti particolari, con referendum o tornate di altro genere, i dati sono ancora più bassi. Roberto Gualtieri, sindaco della principale città italiana, nonché della capitale Roma, è stato eletto con un'affluenza al voto inferiore al 50% solo 2 anni e mezzo fa. Ma perché questo succede? Per una serie di ragioni che proprio dall'Europa in parte dipendono. La sensazione che i cittadini italiani hanno sempre più forte è che il loro voto non sposti nulla. E non è che non sposti nulla perché è un voto in mezzo a milioni di voti. La ragione per cui ritengono che non sposti nulla è perché il grosso delle decisioni l'Italia l'ha di fatto già appaltate all'Unione Europea e avvengono in segrete stanze non sempre soggette a un effettivo controllo democratico. Basti pensare che le azioni politiche, dal punto di vista, diciamo, analitico, si dividono in politiche fiscali e politiche monetarie. Tipicamente questo è ciò che si studia in economia. Ebbene, le politiche monetarie l'Italia non le può più decidere perché c'è la Banca Centrale Europea, che di fatto è un organo con un ruolo politico, ma non è sottoposta a un diretto controllo democratico. E inoltre c'è l'aggravante che l'unico organo elettivo dell'Unione Europea, cioè il suo Parlamento, è in una posizione di assoluta subalternità rispetto alla Commissione. Per essere chiari, la Commissione europea dovrebbe funzionare all'incirca come l'esecutivo, ovvero sia il governo europeo, insieme al Consiglio europeo, che è il meeting sistematico di tutti i presidenti del Consiglio dell'Unione europea, che ha quindi una valenza un po' più intergovernativa, internazionale più che sovranazionale in teoria. Ebbene, però, tra Parlamento e Commissione il rapporto non è analogo a quello che c'è fra un normale Parlamento e il suo governo, perché in Italia se il Parlamento sfiducia il governo
non stiamo mica all'osteria,
si arriva al voto o ci deve essere un rimpasto con una nuova maggioranza. In ogni caso le operazioni di quel governo vengono fermate e bisogna procedere alla costituzione di una nuova maggioranza e di un nuovo governo. In Europa questo non succede, perché di fatto il Parlamento europeo non può mai cadere e non può sfiduciare la Commissione europea, che agisce quindi svincolata da qualsiasi effettivo presidio democratico, considerando appunto che il Parlamento è l'unica cosa che eleggiamo. Da questo è derivata una progressiva svalutazione del valore del voto, a cui si assomma un ulteriore piccolo danno che comunque ad onor del vero va citato, cioè che l'Italia è contribuente netta all'Unione Europea per circa 80 miliardi ricevuti, ne versa circa 100, questi dati di qualche tempo fa. Ovviamente non ci interessa particolarmente la cifra, ma dare l'ordine di grandezza, perché cosa stiamo dicendo con questo dato, al di là della sua precisione specifica? Cioè, la cosa più importante che bisogna cogliere: l'Italia, se fosse da sola, sarebbe più debole nello scenario globale, come ci raccontano gli europeisti, ma avrebbe comunque diversi miliardi da investire in più sulla propria economia, il che è certamente un elemento importante, visto che siamo abituati da sempre a tecnici che ci raccontano, e burocrati europei, che ci limitano nelle spese perché non abbiamo soldi.
Ho bisogno dei soldi.
Anch'io se ne ho bisogno, sì. E tanti.
In questo scenario è abbastanza divertente verificare i comportamenti dei singoli partiti. Di fatto, ormai, nella piena consapevolezza che le elezioni europee non hanno una grande capacità di svoltare politicamente la nostra Unione Europea, salvo invece dare una bella mano alle carriere di europarlamentari strapagati che vengono eletti a Bruxelles per lavorare a volte anche soltanto 3 giorni alla settimana, ebbene, dobbiamo sottolinearlo, il comportamento di Elly Schlein e Giorgia Meloni è uguale e contrario. Si comportano a specchio, e entrambe infatti si sono ubicate capolista delle varie circoscrizioni del proprio partito, con l'ulteriore variante che mentre bisogna scrivere Schlein, che insomma ha diverse consonanti ed è un cognome non propriamente italiano, nel caso di Giorgia Meloni, pure Meloni era facile da scrivere, però si basterà scrivere Giorgia, il che non è evidentemente soltanto una trovata simpatica o semplice, ma vuole esplicitamente dare un messaggio tra le righe, come a dire, votando Fratelli d'Italia alle elezioni europee non state solo scegliendo degli europarlamentari, ma state confermando la fiducia alla vostra Giorgia. Giorgia, non Giorgia Meloni, non ministro presidente Meloni. Come a dire, io sono una di voi. È chiaramente una mossa di marketing politico-elettorale, nulla di travolgente, come se Giorgia fosse il suo soprannome, come se fosse la modalità con cui è più conosciuta. Ebbene, in questo non cambia nulla, perché anche Elly Schlein, che ha scelto nelle sue ZTL, nelle sue bolle di partito, di folle compiacenti, di candidarsi capolista come se questo potesse dare emozione alla sua base elettorale e facilitare un maggiore afflusso alle urne, ebbene, possiamo dire ormai che di fatto in questa maniera entrambe le due leader, ma in generale la politica italiana, utilizza le elezioni europee come un momento di controllo e conferma del proprio gradimento ad uso esclusivo interno e nazionale, con un disinteresse sostanziale rispetto a chi viene eletto e ancora di più rispetto alle sorti effettive del Parlamento europeo e della sua capacità di esercitare un controllo politico effettivo rispetto alle scelte che l'Unione Europea fa ogni giorno. Forse è riuscito a fare persino peggio Tajani, che oltre a essersi candidato capolista in 4 collegi su 5, è riuscito, dopo aver ovviamente espresso tutta la sua reverenza e la propria subalternità il massimo possibile sia a Biden che a Netanyahu, da cui possiamo trarre tutte le nostre implicazioni, ha pensato bene di mettersi capolista in 4 liste su 5 e addirittura di riesumare simbolicamente dal punto di vista elettorale Berlusconi che compare sui manifesti, una scelta che se non possiamo definire orribile o obbrobriosa è quantomeno inquietante e un po' di cattivo gusto. Discorso simile quello che vale per Calenda e il suo gemello diverso Matteo Renzi. Da una parte si è scelta la strada degli Stati Uniti d'Europa, quasi a voler confermare la favola che l'Unione Europea è un'entità politicamente incompleta come per distrazione, quindi dobbiamo solo farla un po' meglio per risolvere tutti i problemi, come se non ci fossero delle lobby, dei gruppi di interesse che chiaramente traggono vantaggio dall'incompiutezza di questo progetto politico attraverso le dinamiche della concorrenza e del mercato. Bene, anche Calenda, ad esempio, si è candidato in 4 collegi su 5 come capolista. Ora lo sottolineiamo perché in tutti e 4 i casi, Tajani, Meloni, Schlein e Calenda, la probabilità che qualcuno di questi vada effettivamente all'Europarlamento è pressoché zero, quantomeno certamente non lo farà Giorgia Meloni e dubitiamo fortissimamente che lo farà Elly Schlein, come a dimostrare che si vota qualcuno che poi si sa già che non verrà eletto, svuotando ulteriormente di senso la scelta delle preferenze che rimangono attive all'Unione Europea, ma sono state cancellate dalle elezioni politiche nazionali attraverso i listini bloccati e quindi tolgono ulteriore senso alla volontà dei cittadini di andare al voto, che potrebbero avere già dei dubbi sull'Unione Europea per come funziona, potrebbero avere dei dubbi sulle singole candidature, ma quantomeno potevano essere attratti dalla possibilità di eleggere direttamente i propri parlamentari sui propri collegi. Oltre a questo c'è un altro fenomeno sempre crescente che è arrivato il momento di sottolineare, di sottolinearne anche i limiti e la pericolosità potenziale, ovvero quello dei single issue candidate, ovvero candidature di persone che non hanno esperienze politiche particolari, non sono dirigenti di alcun partito, non sono segretari né ex segretari di alcuna realtà politica, tuttavia sono icone, bandiere, simboli di una qualche battaglia. È il caso in particolare di AVS, Alleanza Verdi Sinistra, che galleggia secondo i sondaggi tra il 3 e il 4% e quindi non dà per scontato di superare lo sbarramento che ricordiamo è del 4%, ebbene in questo caso dobbiamo dirlo, Mimmo Lucano come Ilaria Salis sono delle scelte simboliche, potenti, che rappresentano una contronarrazione rispetto a quello che è ovviamente il mainstream politico della destra, ma tuttavia significa mettere eventualmente all'Europarlamento persone che non hanno esperienza di dirigenza politica, che non hanno nessuna ragione per appartenere fortemente a quella lista, a quel partito, men che meno a un'alleanza di due partiti come è Alleanza Verdi Sinistra, e dunque ci sono seri dubbi che una volta eletti, anche se ci riuscissero, non otterranno granché di quello che si sono prefissi, al limite continuando a sbandierare la propria più o meno giusta battaglia. Oltre a questo, ovviamente spulciando nelle liste, troverete spesso e volentieri personaggi di secondo piano, uomini dell'entourage dei partiti a cui serve uno stipendio e trombati vari che vanno a svernare a trovare la loro pensione d'oro attraverso i contributi che matureranno a Bruxelles, senza avere alcuna ambizione particolare di cambiare le cose in quel luogo, di ridare dignità a quel tipo di Parlamento e, diciamo così, spesso e volentieri anche con altissimi tassi d'assenza. Capite bene quindi che è un voto che è stato completamente svuotato del senso in generale, perché l'Italia dipende dall'Europa e quindi tutte le elezioni locali perdono quel potere e quell'autonomia che potevano avere quantomeno qualche tempo fa prima del trattato di Maastricht, e contestualmente si va a formare un Parlamento che non ha nessun rapporto di forza positivo, essendo elettivo, rispetto alla Commissione che di fatto è il governo dell'Europa, e contestualmente quindi svuotando di ogni senso andare anche alle elezioni europee. Poi però ci domandiamo perché la gente non vota più.